Benvenuti a Customer Experience, tecnologie per l'esperienza, il podcast dedicato alla customer experience, all'uomo e alle tecnologie. Ideato da 01net e realizzato grazie al contributo educazionale di Oracle. Un servizio, secondo il dizionario Treccani, è una prestazione organizzata su vasta scala, destinata a soddisfare le esigenze della collettività. Qual è il grado di soddisfazione della collettività e come mantenerlo? Quale relazione innovativa si può instaurare con questa collettività? E quanto si può o si deve personalizzare il servizio sui singoli individui? Alcune tipologie di servizio particolarmente pervasive e in rapida evoluzione sono ancora più toccate da queste riflessioni. Di questo e altro parliamo nella puntata di oggi.
Sono Dario Colombo. Il lungo cammino sulla strada della customer experience che abbiamo percorso insieme in questi mesi e che sta per volgere al termine con una ultima prossima grande puntata storica nel vero senso della parola, ci porta a trattare il tema del servizio nei settori tipicamente terziari come le utility, il telco e il finance. Prima di farlo osserviamo però come in tutti i settori la privacy sia la prossima frontiera per le attività di differenziazione dei brand, guidata da un approccio alla customer experience basato sul brand trust. E al riguardo ascoltate, se non l'avete fatto, o riascoltate se l'avete fatto, la seconda puntata di questa serie podcast. I professionisti del marketing devono oggi affrontare un'ondata di sfide, poiché le nuove legislazioni in evoluzione stanno guidando il ritiro dei cookie di terze parti, richiedendo di lavorare a più stretto contatto con le operation sui dati. E il tutto avviene mentre i consumatori richiedono personalizzazione e trasparenza dai brand. Questo significa che per le aziende costruire nuovi modelli di business per garantire la raccolta di dati proprietari autorizzati, soddisfando le preferenze dei clienti e consentendo loro di gestire la privacy dei dati e in questo senso la loro experience. Le tecnologie per la customer experience nei servizi mettono al centro l'intelligenza artificiale, che possiamo vedere come complemento a uno dell'attività degli operatori. Sistemi che ascoltano, è proprio il caso di dirlo, le conversazioni con il cliente in tempo reale e contestualmente suggeriscono all'operatore del servizio le azioni da compiere. In questo contesto l'automazione dei processi di back office, per esempio in un contact center, riduce il carico di lavoro manuale delle persone, migliorando la qualità dei tempi delle operazioni. E il modello a cui si tende è quello del self-service, con un'interfaccia conversazionale. Le applicazioni di Customer Intelligence e di Intelligence Service consentono di prevedere le esigenze e anticiparle. I dati vengono convertiti in conoscenza descrittiva e trasferiti ad azioni adeguate ai bisogni. Le fonti di dati sono combinate con l'ascolto attivo delle conversazioni in tutti i canali. Da tutto questo contributo tecnologico ne nasce un milieu che è data-driven, ed è virtuoso, ma attenzione, se mal gestito potrebbe anche essere pericoloso. In ogni caso non si esce da questo ambito che potremmo configurare quasi come una città-stato digitale, in cui i cittadini consumatori divengono una parte attiva e si cerca di fare che lo siano nel modo più democratico possibile. Una città stato digitale in cui si deve poter vivere bene, vero Riccardo Busetto?
Ma una città in cui si deve poter vivere bene significa anche poter lavorare bene, affrontando come sempre il pensiero laterale l'argomento che potrebbe affiancarsi alla considerazione dei servizi, delle utilità e delle ricadute sul cittadino, che ricordiamolo sempre è anche un cliente con un'esperienza di vita e commerciale. Uno degli argomenti che mi verrebbe in mente per quello che comunemente viene definito come modello svedese di welfare. Beh, si tratta di un sistema virtuoso basato su uno stato sociale con un'istruzione e un'assistenza sanitaria gratuite di alta qualità, un modello di, come viene definito, di flessicurezza, cioè di flessibilità nell'assunzione e nel licenziamento dei dipendenti, ma con la sicurezza per questi di un sostegno statale dignitoso per chi perda, naturalmente in modo temporaneo, il lavoro, e soprattutto quello che in termini tecnici viene definito un nazionalismo costruttivo. Attenzione, nazionalismo non significa un qualche cosa che è legato all'origine o al colore della pelle dell'individuo, ma dal contributo che ciascuno dà al benessere della comunità. Ora, queste considerazioni fanno parte delle teorie dello Stato sociale, che però richiederebbero altre 10 puntate di podcast, oltre che una competenza che sinceramente non posseggo. Ho quindi deciso di spostarmi su quella che è l'evoluzione in piccolo, se scrivessi lo indicherei tra virgolette, in piccolo, di questo sistema, cioè il welfare aziendale, come elemento di legame fra il lavoratore e il datore di lavoro, che molto riporta quelle che sono le concettualizzazioni di quel rapporto che noi abbiamo citato per 11 puntate fra il produttore e il cliente, cioè la customer experience.
Quindi, in questo senso, che cos'è il welfare aziendale, soprattutto come si sta evolvendo e alla fine che relazione può avere con il concetto di customer experience di cui stiamo parlando da 11 puntate?
Ma il welfare aziendale prende le mosse ai primi del Novecento con una geniale iniziativa che attualmente prende il nome di Company Town. L'esempio più emblematico è il villaggio Crespi d'Adda, eletto a patrimonio dell'UNESCO. Si tratta di un villaggio, come sanno molti, operaio, dedicato alle maestranze operanti nel settore tessile cotoniero, che è sorto per opera di Cristoforo Benigno Crespi nel 1877, quindi andiamo indietro parecchio. Cristoforo Benigno Crespi lo arricchì con una serie di servizi, cercando di attirare i lavoratori e le famiglie degli stessi, formandoli anche a livello scolastico e quindi mantenendoli legati al territorio in cui gli stessi producevano e in cui vivevano.
Certo, questo fu il frutto di una sensibilità che segna un passaggio importante nel concetto delle relazioni tra lavoratore e azienda, un concetto che ha conosciuto una particolare evoluzione nel corso del secolo scorso.
Beh, sicuramente, tralasciamo il concetto di welfare state nel periodo fra le due guerre, un periodo importante peraltro, che ebbe le sue ricadute economiche e sociali importanti. Diciamo che un momento di sviluppo del concetto di welfare aziendale sicuramente da attribuire a una personalità lungimirante che visse proprio nel periodo fra le due guerre, una personalità innovativa e fortemente anticipatrice dei tempi, che fu Adriano Olivetti. Nella sua azienda, proprio a partire dagli anni 30, si sviluppò un concetto fortemente innovativo, che è quello del benessere organizzativo, cioè se le persone stanno bene in azienda rendono di più e meglio, perché si sentono parte dell'azienda stessa e quindi il successo di questa diventa motivo di realizzazione personale e professionale. È un concetto ancora non totalmente diffuso, che invece sarebbe bene riconsiderare, perché è vincente sotto tutti gli aspetti.
Sì, attenzione però, perché questo atteggiamento ha portato nel corso del tempo a far sì che le aziende virtuose abbiano iniziato a influire positivamente anche sul territorio circostante, cioè così come nel caso degli esempi che abbiamo già trattato in una precedente puntata, per esempio citando il caso del territorio di Parma.
Esatto, torniamo agli anni 60, proprio in questo periodo prende via l'attività invece di quella che probabilmente può essere considerata oggi l'esempio più emblematico di welfare aziendale in Italia, cioè Luxottica. In Italia e non solo in Italia, perché ormai si tratta di una multinazionale che ha sede un po' ovunque nel mondo. Si tratta di un'azienda fortemente radicata sul territorio, che ricordiamo è quello di Agordo. Luxottica fa praticamente da sempre del welfare aziendale il principale motore del successo aziendale, e questo solo recentemente in realtà le strategie aziendali hanno iniziato a riferirsi a questo concetto come modello di sviluppo prioritario. Infatti è dal 2009 che le attività sono partite con il carrello della spesa e con il rimborso dei libri scolastici per i figli dei dipendenti, evolvendosi poi successivamente in servizi per il sostegno del reddito, nel sostegno all'istruzione, negli interventi a favore dei servizi di trasporto migliori naturalmente e nell'assistenza sanitaria e poi in un impegno, e questa è la cosa più importante, sempre più diretto sul territorio, cioè contribuendo ad esempio al sostegno di scuole, di istituti di preparazione professionale che possano portare un valore sia nel senso lavorativo nei confronti dell'azienda che di sviluppo territoriale propriamente detto. Tale sistema è stato perfezionato ulteriormente nel corso del tempo. Tanto per fare un esempio, nel 2013, con una survey interna allargata, tutti i dipendenti di Luxottica sono state acquisite delle indicazioni, e quindi qui torniamo al discorso dei dati, circa la soddisfazione sul benessere percepito dai dipendenti nel far parte dell'azienda. Questi risultati naturalmente sono stati elaborati e sono stati introdotti tutti i correttivi affinché quello che viene definito il benessere organizzativo, cioè il fatto di poter dire di creare un'entità in cui si può vivere bene, sono stati considerati e mantenuti a livelli massimi.
Sì, ma quanto questo atteggiamento, che si basa su un legame che, se vogliamo dire, trova un suo riflesso nei concetti di relazione tra il fornitore e il cliente finale, che stanno alla base della customer experience, qui visti naturalmente nel loro ruolo tra datore di lavoro e dipendente, è stato ad esempio anche per altre realtà?
Ma secondo un dato trasmesso da una ricerca congiunta di IRES, cioè l'Istituto Ricerche Economiche e Sociali, e l'Università Politecnica delle Marche nel 2012, questo su un campione di 318 aziende di grandi dimensioni, i dati sono interessanti, perché il 92,5% delle aziende considerate ha dichiarato di avere introdotto una qualche forma di welfare nella propria struttura interna. Si tratta di un concetto, dunque, quello di welfare aziendale, che si estende dimensionalmente, ciò vale sia per il welfare statale che per quello aziendale, e che non può prescindere da tre colonne portanti fondamentali, sempre: la fiducia, la trasparenza e l'accesso ai dati.
Fiducia, trasparenza, accesso ai dati, che sono la base per le attività della realtà di servizio, come quella del finance, come Moneyfarm. Moneyfarm è stata fondata nel 2011 da Paolo Galvani e Giovanni Dapra ed è una società di consulenza finanziaria indipendente che ha un approccio digitale ed è specializzata in investimenti di medio e lungo termine. Sulle tecnologie digitali, Moneyfarm ha sviluppato un modello che le permette di fornire un servizio di consulenza indipendente e una gestione patrimoniale semplice, trasparente e a bassi costi rispetto alle gestioni tradizionali. Ne parliamo con Stefano Giudici, che è Product Manager. Stefano Giudici, nella consulenza finanziaria la Customer Experience è da sempre la pietra angolare, ancor prima che fosse codificato il concetto. Moneyfarm nasce su una matrice digitale, fa del dato l'asset primario. Com'è cambiato dal 2011, cioè da quando Moneyfarm è nata, l'approccio strategico all'utilizzo dei dati per creare valore?
Guarda, i dati a Moneyfarm sono sempre stati un po' al centro di tutto quello che facciamo, quindi a dire il vero l'approccio non è cambiato particolarmente dal punto di vista strategico, ma nuovamente i dati sono più che fondamentali in tutto quello che facciamo operativamente. Dall'analizzare il comportamento dei clienti sulla piattaforma per migliorare l'esperienza del cliente in modo mirato, ad esempio andando a capire quali sono le feature più usate nella piattaforma, quali sono i punti di frizione all'interno dei nostri percorsi, piuttosto che al differenziare le esperienze tra la parte web e la parte mobile della nostra applicazione. Dall'altro lato usiamo i dati per segmentare o classificare la clientela, diciamo così, per creare cluster di persone che possiamo poi utilizzare per creare esperienze sempre più personalizzate nell'esecuzione della nostra consulenza finanziaria o addirittura per mandare comunicazioni mirate e rilevanti sulla base della loro esperienza finanziaria, della loro situazione finanziaria anche, quindi cercare di essere molto più precisi in quello che andiamo a dire, a comunicare in base appunto alla persona che abbiamo davanti, proprio perché siamo in un mondo digitale, non possiamo permetterci di avere una comunicazione sempre uno a uno, ma possiamo permetterci di usare il dato per avere una comunicazione più targettizzata con la persona. D'altro lato, i dati li usiamo sempre nuovamente per migliorare in generale il supporto al cliente, e quindi analizziamo ad esempio tutte le domande che ci vengono fatte, con che frequenza ci vengono fatte al supporto, in modo da migliorare il supporto stesso e renderlo più scalabile. Quindi ad esempio per la costruzione di bot piuttosto che di servizi autonomi nel rispondere al cliente, che ci permettono poi di mantenere la scalabilità del servizio. Usiamo poi dati per individuare eventualmente nuovi prodotti o esigenze dei clienti che nascono nel tempo. Questo viene fatto tramite dei semplici sondaggi, se vuoi, ma che comunque vanno ad alimentare una base dati importante nel tempo. E nuovamente per efficientare i processi in generale e renderci più scalabili, come l'analisi del portafoglio del cliente è uno dei servizi che noi offriamo, un'analisi del portafoglio esterno a Moneyfarm. E lì nuovamente, quando parliamo di 1000 clienti al mese, dobbiamo farlo in modo efficiente, nuovamente alimentando una base dati degli investimenti dei nostri clienti fuori da Moneyfarm, riusciamo poi a velocizzare l'analisi del portafoglio e renderla più rapida, ma nonostante quello in linea con le aspettative del cliente. E poi, per chiudere, il dato è usato anche nella parte più finanziaria, più core, se vuoi, della consulenza di Moneyfarm, nella parte di asset allocation, in cui usiamo poi i dati per analizzare i mercati e adattare poi le nostre raccomandazioni con un approccio un po' più quantitativo invece che qualitativo, che è sempre comunque ibrido, ma l'approccio quantitativo comunque è sempre uno di quelli più dominanti poi nella scelta che viene fatta a lungo termine di come allocare le risorse e gli investimenti dei nostri clienti.
Ecco, parlando proprio del modello di business che seguite, voi ne avete sviluppato uno che possiamo definire basato sui pilastri della customer experience, ovvero sia il trust, la trasparenza e anche l'usability dell'informazione, no? Ecco, un modello di business siffatto, come si può misurarne l'efficacia? Ci sono delle differenze particolari? E cioè, in sostanza, alla fine, Moneyfarm dal suo lato e l'utente e il cliente dalla sua parte, come misurano l'efficacia di questo modello?
Chiaramente la prospettiva del cliente di Moneyfarm sono due prospettive ben diverse su questi punti. Lato Moneyfarm, la fiducia, la trasparenza e l'usabilità sono orientati verso, diciamo, il successo nostro e del cliente, mentre lato cliente è più orientato verso il successo di se stesso alla fine e della soddisfazione che ha. In termini di fiducia, nel nostro caso viene rappresentata con la crescita degli asset e dei clienti che gestiamo alla fine. Più clienti riceviamo, più abbiamo un'idea di quanta è la fiducia che ci viene riposta alla fine. Non c'è, credo, altro modo per misurarlo lato nostro. La trasparenza invece è già diverso, quella possiamo misurarla attraverso la soddisfazione del cliente con nuovamente sondaggi, questionari che facciamo frequentemente sulla nostra base clienti, ma anche nel nostro programma di referral o invita un amico, che dir si voglia, perché più persone invitano altri amici, parenti, familiari a usare il servizio, e da lì abbiamo una misura di quello che è la fiducia, ma anche la trasparenza del nostro servizio. E in ultimo la usability, la misuriamo anche quella tramite la ricerca, i dati che abbiamo di utilizzo della piattaforma, ma anche attraverso A/B testing, quindi quando rilasciamo una feature, quando rilasciamo nuove funzionalità, prodotti o altro, li rilasciamo solo su una piccola percentuale della clientela e vediamo se il nuovo processo ha più successo rispetto a un altro o al processo vecchio nel raggiungere un obiettivo, che può essere quello di investire soldi piuttosto che quello di creare un nuovo prodotto. Lato cliente invece è già diverso, la fiducia alla fine la misurano con i nostri investment advisor, nel modo in cui diamo al cliente diciamo una situazione, una sì, diciamo un'immagine della situazione dei mercati e con che profondità andiamo negli aggiornamenti che diamo al cliente, e da lì si vede quanto siamo esperti alla fine in quello che facciamo. La trasparenza è data poi dai costi e dai rendimenti e della visibilità dei rendimenti che si hanno. E per chiudere, la usability invece è un po' più forse intangibile lato cliente, ma si vede poi riflessa nel successo della società.
Ecco, entriamo nel campo, seguendo proprio il suo discorso, Stefano Giudice, del new business che si viene a creare nel rapporto, tenendo i rapporti con il cliente. Quello finance, lo sappiamo, è un mercato ricco di per sé e al contempo anche sempre più ricco di dati. Con una figura retorica oggi si definisce il dato, no, il nuovo petrolio, quindi la nuova fonte di ricchezza. Ora, questa moltiplicazione di ricchezza del settore finance e dei dati genera continuamente, dovrebbe generare nuove opzioni, metodi di business, e quindi dovrebbero nascere nuove strade di business che proprio sono collegate all'ascolto che una realtà come Moneyfarm può fare delle esigenze del cliente. È così?
Sì, sì, è così, è vero. Cioè, tutti i giorni si vedono nascere nuove realtà che nascono proprio dall'utilizzo del dato, soprattutto in finance. Realtà come quelle che analizzano le capacità di risparmio di un cliente o le spese del cliente per poter poi dare alla fine del mese un quadro generale della capacità di risparmio, della capacità di spesa, della ripartizione della spesa dello stesso, e da lì poi offrire consigli su come ottimizzare le proprie abitudini. Si possono poi usare i dati per analizzare la situazione un po' più complessiva del cliente, quindi più a 360 gradi invece che improntata solo all'investimento o al risparmio o al debito. Si possono, diciamo, aggregare i dati per avere un quadro più completo, e poi da lì nascono nuovi prodotti o servizi legati ad esempio ai mutui, alle polizze vita o a assicurazioni viaggi, ma anche ad altre tematiche come possono essere quelle degli investimenti tematici, ad esempio su criptovalute piuttosto che ESG, piuttosto che addirittura quelli un po' più, se vuoi, esotici su arte, vini o quant'altro. Cioè alla fine dal dato si riescono a raccogliere nuove opportunità, nuove idee che generano poi modelli di business in qualsiasi direzione.
In maniera strettamente connessa, ma affrontando l'aspetto tecnologico, di tutti i dati di cui disponete, ce ne sono alcune bunch, alcune categorie che possono essere utilizzate per generare una customer experience di alto livello con le tecnologie che sono adesso quelle mainstream, cioè il cloud e le tecnologie smart, quindi tutte afferenti alla sfera smart della vita della persona.
Sì, diciamo che nel nostro caso, come ho già detto prima, i dati sono abbastanza fondamentali per renderci scalabili e ampliare la nostra offerta, ma allo stesso tempo offrire un servizio molto avanzato, ma a questi contenuti, che alla fine è il nostro obiettivo, quindi poter in qualche modo democratizzare quello che facciamo tramite le tecnologie smart e cloud. I dati che utilizziamo di più per raggiungere questo obiettivo sono quelli di situazione patrimoniale e quelli di esperienza sugli investimenti, dove la situazione patrimoniale è legata a una consulenza sempre più precisa e sempre più mirata a raggiungere obiettivi del cliente, ma allo stesso tempo ritagliata sulla sua capacità di reddito e risparmio, sulla sua situazione personale, come ad esempio il voler andare in pensione, il voler comprare casa o il voler creare un piccolo patrimonio per eventualmente educare i figli in un futuro. Mentre dall'altro lato, sull'esperienza legata agli investimenti, utilizziamo quel dato lì per consigliare prodotti sempre più adatti alla conoscenza del cliente e tagliati su diversi livelli di formazione, piuttosto che tagliati su diverse necessità, come quella di voler essere completamente distanti dalla gestione dell'investimento e quindi devolvere sempre di più la gestione verso Monifarmo, o al contrario voler essere sempre un po' di più con le mani in pasta, passami il termine, e voler addirittura andare a personalizzare il portafoglio in modo più mirato e voler dare un po' più contributo a quello che è poi la direzione del proprio investimento.
Bene, per chiudere la nostra chiacchierata, Stefano Giudici, e rimanendo in campo tecnologico, noi parliamo di tecnologie per la customer experience, oggi qual è la piattaforma tecnologica da mettere in mano agli utenti, ossia dando loro il controllo, che è più vicina, più prossima a mettere d'accordo tutti i soggetti che operano il finance, cioè le banche, l'insurance, gli investor, le autorità di controllo? Mi viene anche da proporre, potrebbe anche essere blockchain, ma faccia pure il suo ragionamento.
Blockchain è sicuramente una tecnologia importante e rilevante nel mondo finanziario che sta prendendo sempre più piede, ma dal mio punto di vista ancora non è quella che riesce a mettere d'accordo tutti quanti, soprattutto le autorità di controllo. Essendo una tecnologia con un controllo alla fine distribuito, dà più potere all'utente riguardo a quello che succede e dove viene distribuito il dato, che diventa a quel punto praticamente aperto a tutti e non rimane in mano solo a banche o istituzioni, ma dall'altro lato, proprio perché questa visibilità è distribuita, a un certo punto è anche facile nascondere certi tipi di attività e se vuoi cadere poi nei problemi di riciclaggio di denaro e quant'altro, quindi ancora difficile che metta d'accordo tutti e ci vorrà ancora del tempo. Al contrario però ci sono tecnologie legate all'open banking o alla normativa PSD2 che possono però essere un passo nella giusta direzione. Questo è proprio perché mettono in mano all'utente in modo totale il controllo dei propri dati, il controllo dei propri asset, condividendo individualmente l'accesso alla propria banca, al proprio investimento, a altri sistemi, altri servizi, e in quel modo aprire a un nuovo modello di condivisione del dato che può essere poi usato per aggregare i propri risparmi o semplificare i pagamenti e il trasferimento di soldi da un sistema all'altro, avere una gestione un po' più, se vuoi, multibancarizzata del proprio patrimonio e avere una visione un po' più globale, ma nonostante questo mantenendo, ripeto, il controllo e mantenendo la privacy del dato, proprio perché la PSD2 impone che nel momento in cui si vuole togliere l'accesso al proprio conto corrente rispetto a un'altra, a una terza parte, si può fare molto semplicemente rimuovendo il consenso e sganciando, diciamo così, tutto quello che la terza parte può ottenere dal cliente. Quindi, da un lato, ripeto, il cliente ha il controllo, ma dall'altro lato nascono nuovi modelli di business che facilitano i processi di onboarding, l'integrazione di servizi e la nascita anche di nuove opportunità per tutti, sia per il cliente che per la società come lui.
Benissimo, grazie a Stefano Giudice di Moneyfarm per averci dato la sua visione. Vi diamo appuntamento alla prossima, ultima, grande puntata della serie CX Tecnologie per l'esperienza, però non prima di avervi ricordato che noi siamo Experience.
Avete ascoltato il podcast Customer Experience, Tecnologie per l'esperienza. La prossima puntata è l'ultima della stagione e sarà molto speciale. Parleremo di economia dell'esperienza nella storia.